Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca. Si pose a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani. Ma beati i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non lo udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che gli è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, non intendere con il cuore. Ebbene, la storia dell'uomo è un continuo trovarci, entrare in questa situazione e uscire da questa situazione. Se noi ascoltiamo la narrazione del mito antico della mito antico biblico, abbiamo un racconto che ricorderemo, credo, tutti, in cui la pazienza di Dio non si manifesta come noi lo intenderemmo o lo aspetteremmo. Vi ricordate il racconto di Noè? Quando Dio ha un popolo così, con il cuore indurito, con gli orecchi chiusi, con gli occhi chiusi, direi forse anche spenti, manda le acque del diluvio e distrugge quel tipo di umanità, salvandone solo un piccolo resto. Ma alla fine di quell'evento, quel cataclisma di cui ci racconta in forma mitica Genesi, c'è una promessa, c'è una promessa sigillata, segnata con l'arcobaleno nel cielo. C'è la promessa che Dio non farà più questa cosa qui, perché Dio, come direbbe un altro testo dell'Antico Testamento, non si comporta come l'uomo, che di fronte alla colpa punisce senza remissione. Nel libro di Osea leggiamo: «Ma io sono Dio e non uomo, e non faccio così, e non faccio così». Ebbene, quel racconto sta lì a ricordarci una certa esperienza di Dio, una certa immagine di Dio che molto probabilmente era più l'immagine che gli uomini si facevano di questo padre padrone che quello che davvero Dio aveva nel suo cuore, aveva nella sua mente, aveva nel suo amore per l'umanità che aveva creato. E allora pian piano gli uomini capiscono che Dio non risolve davvero le cose con un diluvio, ma risolve le cose, le risolve rallentando il passo, camminando insieme, redarguendo, punendo, fiaccando, ma rialzando, consigliando, perdonando e così via. E questo è il ritmo che pian piano Israele capisce, pian piano lo capisce. E ci arriva a capire che quel Dio lì forse non è proprio la descrizione di quel Dio lì, forse non è proprio la descrizione completa di quel Dio che parla nelle scritture. E allora leggiamo quello che abbiamo ascoltato all'inizio di questa liturgia della parola nel libro di Isaia e ascoltiamo che quando Dio invia sulla terra la sua parola, la invia e aspetta. E aspetta e non la fa tornare Isaia, non la fa tornare se non ha prodotto il suo effetto, se non ha fatto ciò per cui l'ho mandata, se non ha operato ciò che Dio ha desiderato che dovesse accadere. E allora dentro questa consapevolezza molto più matura spiritualmente del profeta Isaia comprendiamo che siamo, lasciatemi per una volta passare questa espressione, condannati all'amore di Dio, in qualche modo. Lo siamo. Siamo condannati all'amore di Dio che non lascia che la sua parola torni se non ha prodotto effetto. Ma qual è l'effetto? L'effetto che noi possiamo continuare a vivere, che di fronte alla morte, che di fronte alla paura, che di fronte all'angoscia, che di fronte al male che compiamo, anche a quello che subiamo, noi non siamo morti definitivamente, noi non siamo finiti definitivamente. Non è così, non è così. E il profeta Isaia ce lo ricorda con questo brano di grandissima poesia, una parola che non si permette, potremmo dire addirittura, non si permette di tornare se non ha fatto tutto ciò che doveva fare, cioè, detto in altri termini, come accennavo questa mattina alle lodi, noi siamo destinati ad essere salvi, perché finché non lo siamo, dice Isaia, quella parola non torna su, non torna su. Io amo sempre ricordare quella piccolissima, semplice parabola del Vangelo in cui si ascolta di un fico che dovrebbe essere tagliato perché non produce frutto, e invece i servi dicono: ma no, ma teniamolo ancora un anno e poi vediamo, gli diamo un po' di terra, gli diamo un po' d'acqua, un po' di concime, facciamo qualcosa e lasciamo passare questo anno. E l'ho detto ancora e lo dico sempre a voi e a me: quell'anno lì non è un anno cronologico, quell'anno lì è la nostra vita intera. Quello è quell'anno lì. Quello è il fico, non sarà tagliato. Perché quella parola, il fico è l'albero della parola, nella Bibbia, non può tornare senza effetto. E allora Dio continua al di là di ogni cosa, al di là anche di ogni evidenza. Ma come fai a lanciare il terreno, secondo questa paradossale parabola, in terreni che o per un modo o per un altro non possono produrre? Come fai? Lo fai perché tu, amando quel terreno, amando quel mondo, diciamolo con una parola oggi tanto di moda, è la parola del 2020, Dio sanifica continuamente il mondo. Continuamente non permette che il mondo muoia, non lo vuole, ma ha bisogno che questa offerta totale di salvezza, di misericordia, di perdono e di pazienza, di pace e di giustizia come opera della parola, l'abbiamo ascoltato nella preghiera colletta all'inizio di questa Eucaristia, che quella pace e quella giustizia siano davvero l'opera degli uomini e delle donne che quella parola l'hanno ascoltata e si lascino salvare, e che gli uomini e le donne che noi siamo, di fronte a questa straordinaria gratuità, questa grazia, attivino in loro questa grazia agendo secondo quella parola. Noi non compiremo la felicità, la bellezza e la salvezza della nostra vita se non attivando l'offerta gratuita di Dio dentro la nostra relazione di fede e dentro le nostre opere d'amore. Noi attiviamo in noi una grazia che c'è già, mettiamocela in testa, non la dobbiamo conquistare, c'è già, è gratuita, è per tutti ed è per sempre. Ma noi abbiamo la password di quella grazia. E la password di quella grazia è agire secondo il Vangelo. E non è neanche una password nascosta, è questa: agire secondo il Vangelo. Così questa salvezza gratuita è attivata. E allora che cosa vuol dire? Che noi, diversamente dal popolo di cui parla Gesù in questa parabola, diversamente da quello, non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi di fronte all'ingiustizia. Non possiamo più permetterci di chiudere le orecchie di fronte al grido di chi patisce ingiustizia. Non possiamo più, andiamo anche oltre gli esempi fatti da Gesù, non possiamo più tenere chiuse le nostre bocche, ma dobbiamo parlare. Non possiamo più semplicemente e solo pregare. Preghiamo che tutto vada bene. Vedete il bel manifestino con l'arcobaleno: andrà tutto bene? Sapete che difetto aveva? Che era fatto per bambini, perché potessero vivere quei giorni in una piccola serenità, ma poi ci hanno creduto tutti, anche gli adulti: andrà tutto bene magicamente. Sveglia in questo mondo, sveglia in questa terra, sveglia nel massacro della natura, sveglia nelle ingiustizie sociali, sveglia, sveglia, sveglia su tutto ciò che dobbiamo vedere e che rischiamo di non vedere, e disattiviamo la giustizia per gli altri e la salvezza per noi. Agire in modo evangelico, questa è la password della grazia, perché possa fino in fondo produrre il suo effetto. Allora sì, siamo figli, allora sì, siamo figlie, allora sì, siamo fratelli, allora sì, siamo sorelle, allora sì. Altrimenti, alla grammatica delle nostre parole non consegue la sintassi dei nostri gesti. A questa parola che abbiamo ascoltato manca sempre e solo una cosa: il nostro amen concreto. Allora ci potremo dire discepole e discepoli del Vangelo.